Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte. Benvenute, benvenuti, benvenuti in questa prima live. E ciao a Maura!
Ciao.
Ciao! Allora, dato che questa è la primissima live che facciamo di questo palinsesto femminista, mi prendo giusto un paio di minuti per raccontare alle persone che cos'è palinsesto femminista, che cosa accadrà oggi, eccetera. Intanto veramente grazie per esserci, perché vedo già il numero delle presenze che sta salendo. Siamo già quasi a 300 persone che sono qui, quindi veramente grazie, grazie mille. Palinsesto femminista, che cos'è? Palinsesto femminista è un'idea che mi è venuta in un momento in cui avevo bisogno di confermarmi che non ero da sola. Non ero da sola in generale, perché comunque in questo periodo di quarantena la solitudine un po' si fa sentire, e soprattutto non ero da sola a occuparmi dei temi di cui mi occupo, e quindi parità e femminismo. Avevo bisogno di ringraziare anche tutte le persone che nei giorni scorsi mi hanno fatto sentire la loro vicinanza in giornate brutte per altre ragioni, e ho detto loro: voglio trovare un modo per ringraziarvi per bene. Ed è venuta fuori quest'idea. Inizialmente doveva essere soltanto una settimana, e poi invece ho deciso di aggiungerne un'altra, e quindi questa prima settimana è dedicata alla chiacchiera con sette donne, la seconda settimana invece è dedicata alla chiacchiera con sette uomini. Oggi noi cominciamo con l'unica persona che per me poteva aprire questo palinsesto. È una cosa che ho scritto anche oggi su Instagram, ricordandovi l'appuntamento. Secondo me non c'è una persona migliore di Maura per fare questo, perché, come dicevo, Maura ha la capacità di apparecchiare qualsiasi tema, e tutto ciò che viene dopo beneficia di quello che è stato detto da Maura. Maura, per quei pochi che non dovessero conoscerla, è una filosofa, è una scrittrice, è un'editrice, è la creatrice, assieme ad Andrea Colamedici, del progetto e casa editrice Tlon. E a lei voglio fare raccontare qualcosa nello specifico di cui abbiamo parlato in separata sede un po' dietro le quinte, e abbiamo detto forse è il caso di esplorarlo. Staremo insieme un'oretta, che è il tempo che ci concede la live di Instagram. Poi però potrete ritrovare questa live sia per 24 ore, sia poi sotto forma di podcast gratuito su Spotify. Avremo una prima parte dove sostanzialmente chiacchiereremo, io spero, immagino e spero che sia Maura di un sacco di cose, infatti ora mi taccio. Voi avete ovviamente la possibilità sotto di fare delle domande. Sappiate che in chiusura, quindi quando mancheranno una decina di minuti, magari leggerò qualcuna di queste domande, così che voi possiate avere uno scambio anche con Maura, che è la nostra ospite di oggi. Detto ciò, ciao Maura!
Ciao!
Quando ci siamo sentite, una cosa che tu mi hai detto è stata, per tante ragioni, secondo me è ancora poco chiara una differenza che invece c'è, che è la differenza tra morale e etica, e forse sarebbe il caso di partire da questa differenza per capire perché il femminismo sia etico, il femminismo debba essere etico.
Sì, allora partiamo da questo. Il femminismo è filosofia, quindi questo intanto è da, come dire, è da sottolineare. Quindi è una teoria filosofica, ce ne sono tante in realtà di teorie filosofiche femministe. Mi senti bene? Ok, ci sono tante teorie filosofiche femministe che nascono da altre, per esempio tante nascono dagli studi di Foucault, nascono nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, in particolare dagli anni 60-70, e in generale il femminismo, come dire, affronta tante discipline, si deve parlare di tematiche femministe nella medicina, in tantissimi ambiti diversi. Nell'ambito filosofico, però, ci sono, soprattutto in Italia ancora, ci sono grandi pregiudizi rispetto al femminismo, perché si pensa che sia, come dire, una, in qualche modo, non è veramente filosofia, non è la filosofia importante. Quando si parla di femminismo è come un passatempo rispetto a quella che è la vera filosofia, che è frutto di ignoranza, ma anche del fatto che in Italia la filosofia è sempre stata fortemente maschilista. Quante filosofe conosci italiane? Pochissime. Silvia Federici, che è soprattutto conosciuta all'estero, Chiara Sanaceno, Michela Marzano, ma soprattutto per l'attività divulgativa. Ce ne sono veramente pochissime, quasi tutte poi insegnano all'estero in realtà. È una mente fortemente maschilista in cui i temi che si affrontano sono sempre gli stessi e hanno poco a che vedere con uno sguardo diverso rispetto a quello che è lo sguardo maschile. Io stamattina ho intervistato Vandana Shiva, che è un attivista che parla da decenni di diseguaglianze, di come le multinazionali stanno distruggendo, hanno distrutto l'India, e a un certo punto, parlando di natura e quindi anche della situazione in cui ci stiamo trovando, mi ha citato Hobbes, Locke e tutti questi scrittori anglosassoni, perché da indiana ce l'avevo un po' con loro, ho detto, beh, cioè, perché era lo sguardo maschile, sì, capitalismo patriarcale, ecco, quello sguardo lì che ha creato il nostro modo di pensare. Ora, io, rispetto al mio amore per la filosofia, non posso liquidare tutto quello che Locke, Hobbes hanno detto con i loro limiti, perché ovviamente mi sono stato più vicina a Locke che a Hobbes, ma mi rendo conto che c'è uno sguardo netto rispetto a certi temi. Se noi andiamo a vedere la storia della filosofia, le donne sono state trattate malissimo, anche Platone, cioè sono state dette delle cose talmente brutte sulle donne, e quando loro dicevano che parlavano di uomini, non parlavano di umanità, parlavano proprio degli uomini. Quindi la filosofia parte da lì, cioè la filosofia a quel modo di pensare. Quindi è chiaro, soprattutto in Italia, anche per la storia della filosofia italiana, che quando tu parli di femminismo, del femminismo come filosofia, ti dicono, ma tu non capisci niente, ma che cosa stai dicendo? Vabbè, ma quella è cos'è? È un qualche giornalino filosofico statunitense che dice così. In realtà è completamente falso ed è un discorso ignorante. Parlare di femminismo come morale è un discorso stupido, perché in realtà è vero che la teoria morale non può essere elevata a comportamento universale, ma noi viviamo in una società complessa in cui le persone sono portatrici di caratteristiche, sistemi di valori, vocazioni, credenze che sono completamente diverse. In una società fatta in questo modo, noi non possiamo elevare una di queste idee a quella che deve dominare sulle altre. Dobbiamo cercare di creare una società, una realtà condivisa e inclusiva, in cui ciascuno può scegliere come vivere, ma deve avere la libertà di farlo. E quindi a livello religioso, a livello sessuale, sotto tutti i punti di vista. È la ragione per cui il femminismo cerca di creare queste condizioni, quindi condizioni etiche. La differenza è questa, il fatto che la morale ha a che fare con le mie credenze, con i miei dogmi, con l'educazione, con l'ambiente e quindi con delle scelte che sono spesso irrazionali, che hanno a che fare con me, col mio modo di affrontare le vicende della vita, col modo di reagire alle cose, con le emozioni. Non sono giudicabili e sono una mia scelta. Ma poi, quando io interagisco con altre persone che hanno un altro modo di vivere, hanno altre credenze, altri ambienti, c'è un piano che deve essere condiviso, un linguaggio che deve essere condiviso, ed è il piano dell'etica. Facciamo l'esempio classico, che è quello del diritto all'aborto, che mi sembra l'esempio più chiaro in assoluto. Quindi nel caso del diritto all'aborto, io posso dire che per come sono stata educata, per le convinzioni religiose che ho, per il modo in cui potrei reagire a quella scelta, per tutta una serie di cose, io non voglio farlo. A meno che non succeda qualcosa di terribile, ma comunque io non lo voglio fare, anche se fosse molto difficile. Ma non ho alcun diritto di dire a livello etico, e non posso forzare perché una legge nello stato in cui io viva possa stabilire che è giusto quello che io scelgo liberamente. Quindi a livello etico dobbiamo lasciare la libertà alle persone di agire anche in modo che facciano delle cose che noi non faremmo mai. La difficoltà qual è? È che in un'ottica di democrazia liberale è difficile stabilire il limite. Quindi quanto è libertà e quanto invece è anche un rischio per la sicurezza di qualcun altro. È qui che il femminismo è ancora un dibattito aperto, il linguaggio è un dibattito aperto. Quando si parla di femminismo si parla di tantissime discipline, si parla anche di linguistica ovviamente. Quindi qui è la difficoltà. Il problema qual è? È che chi fa un discorso morale classico, cioè ha fatto un corso di filosofia morale all'università, ti dice che questo discorso non è fondato. No, questo discorso è difficile. Cioè è difficile in una società complessa in cui le persone sono portatrici di modi di vedere diversi, trovare il limite tra quello che è, come dire, è libertà, cioè la libertà che tu puoi dare a ciascuno e il senso di responsabilità e la sicurezza che devi garantire a tutte le persone. Quindi sono delle difficoltà che noi stiamo toccando estremamente, stiamo toccando con mano in questo momento. Quindi qua sta la difficoltà. Ci sono due approcci da questo punto di vista in filosofia. C'è un approccio fondativo, che è quello che si studia, ma si studia ormai di solito per imparare a pensare. Quindi tu devi fondare una morale, per esempio. E poi c'è un approccio che è quello che io preferisco, che è un approccio che non vuole creare il sistema perfetto sotto tutti i punti di vista, perché secondo me non esiste. Tutti i sistemi filosofici che pretendevano la perfezione, poi alla fine erano, cioè pensa Hegel, Kant, poi alla fine erano dei tentativi falliti. Quello che a me interessa, l'approccio che a me piace molto di più, è stare in quella complessità. Quindi è difficile capire, qual è il limite giusto. Ed è la ragione per cui anche in bioetica, quando si parla di aborto, non si parla di sì o no, anche perché tra l'altro è difficile. Devi essere, appunto, devi avere difficoltà a capire quella differenza, cioè devi mettere la tua morale, devi avere una considerazione della tua morale talmente alta da pensare che quella debba valere per tutti. Di solito oggi in bioetica, a parte quella percentuale che conosciamo, che un anno fa faceva il congresso per la famiglia, ma di solito l'approccio non è l'aborto no. L'approccio è cerchiamo di capire come, per esempio, quali sono le basi bioetiche per costruire una legge, perché di leggi sull'aborto ce ne sono tantissime nel mondo, quindi qual è il limite, quali sono, e lì si parla delle settimane, lì si parla, è anche quello un argomento molto complesso. Ma il punto qual è, per esempio, della bioetica? Il fatto che di fronte alla vita delle persone tu devi garantire la loro scelta personale, ma devi avere un linguaggio condiviso, delle premesse condivise, devi comunque avere un'idea. Quindi la difficoltà è quella che dobbiamo avere un'idea dell'essere umano, un'idea della vita, un'idea dello scopo della vita, che però non sia talmente forte da limitare, come dire, in qualche modo, ferire le morali personali. Quindi in uno stato come l'Italia, non possiamo avere una... fare appello, come per esempio ha fatto Trump in queste ore, fare appello a Dio, è mettere veramente la morale al primo posto. Quindi fare un discorso che ha a che fare con una credenza indimostrabile, estremamente forte. Però d'altra parte un'idea della coesistenza, del tessuto sociale, della visione del mondo ci deve essere. Quindi la difficoltà è quella lì. Quindi no, la legge non può neanche essere troppo vaga. Quindi in questo senso, poi vedi che evidentemente un discorso femminista ha a che fare anche con delle leggi, quindi qualcosa che ha un effetto nel diritto positivo. E parliamo di diritto positivo, non parliamo di diritto naturale, non parliamo di legge divina, ma siamo proprio nell'ambito del diritto positivo, cioè di quello che possiamo costruire insieme per fare in modo che le persone possano coesistere, si sentano libere, non si sentono controllate nel loro corpo, nelle loro scelte e non sentendosi controllate siano libere di esibire anche le loro idee. Per esempio, io non sono una cosa che si studia molto nell'ambito del liberalismo è la differenza. Sono alcune concezioni del liberalismo. Una di queste dice, per esempio, quella di solito che è legata al liberalismo francese, di eliminare qualunque segno. Il fatto, per esempio, che si vieti di portare il velo a scuola. Io non sono affatto per quest'idea. Quest'idea è proprio il contrario dell'imparare a stare in una società complessa. Cioè, per me vivere insieme significa che tu non puoi imporre alle persone di mettere il velo, ma se io lo voglio mettere, io devo essere libera di farlo senza essere giudicata. E quindi è di nuovo stare in questa difficoltà, in questa complessità. Quindi, di nuovo, la morale è il fatto che io scelgo di mettere il velo, che è un'altra scelta che di solito sembra difficile da capire, quindi io scelgo io faccio questa scelta che per gli altri è incomprensibile, che ha a che fare con le mie credenze, e che ha a che fare con un mio processo che non deve essere interessante né per gli altri né tantomeno per lo Stato. Quindi io faccio questa scelta ma non la impongo agli altri. Oppure io ho un diritto che posso esercitare e scelgo di non esercitarlo, per esempio il diritto all'aborto. Quindi ci deve essere una differenza tra il piano morale e il piano etico. Il piano morale ha a che fare con delle cose che è vero, sono indimostrabili e non sono elevabili in senso assoluto, perché noi siamo pieni di credenze, e anche di resistenze che non possiamo superare. Ma poi c'è un piano etico che ha a che fare con il fatto che possiamo condividere, il senso di responsabilità e dei principi democratici fondamentali, una visione del mondo che ha a che fare con la libertà e la responsabilità, e quindi appunto un linguaggio condiviso, il fatto che siamo capaci di agire quando usciamo fuori. E un po' è anche la differenza appunto tra pubblico e privato. Quindi a livello privato io posso fare delle scelte, ma a livello pubblico io vivo insieme ad altre persone, quindi devo capire come comportarmi. E il femminismo parla essenzialmente di questo. Cioè, quindi di come io mi comporto quando sto insieme ad altre persone, che ovviamente ha un effetto in come io mi comporto nel mio privato. Quindi non è, come dire, non, questa differenza non è una disarmonia, ha a che fare sempre poi con un senso di integrità personale. Quindi il fatto che se io dico certe cose fuori, faccio certe cose fuori, non è che torno ed è tutta un'altra situazione quando torno nel privato. Però percepisco la differenza e percepisco il fatto, e qui è l'altro problema, poi l'affronterai nella settimana, credo, soprattutto con gli uomini che intervisterai, se la filosofia è stata soprattutto un pensiero maschile, e se questo pensiero maschile ha sempre avuto difficoltà ad avere a che fare con il rifiuto, quindi cosa non sei legittimato a fare, è ovvio che il discorso femminista che ti dice ci sono delle cose che non è lecito fare, allora dà fastidio. Perché di solito questo tipo di reazioni, dal punto di vista della filosofia, vengono quasi sempre, e te lo assicuro perché poi cioè, queste cose arrivano anche a me, da persone che studiano filosofia, parlano di filosofia, che sono maschi. Perché hanno proprio la difficoltà di percepire il fatto che tu stia dicendo che certe cose non è giusto farle. In realtà poi è alla base della democrazia liberale. Cioè, è il modo in cui noi dovremmo già vivere. Quindi è ovvio che il femminismo ha una portata anche di grande trasformazione. Chiede una trasformazione dei rapporti sociali, dei rapporti di potere, quindi non ci siamo arrivati a quel, anzi, figuriamoci. Ma comunque parte dai principi democratici, che è la ragione per cui non è il contrario del maschilismo. Non ti sta dicendo che bisogna rivoltare lo squilibrio di potere, ma ti sta parlando di un discorso di inclusione e parità. Purtroppo tutte queste cose sono veramente difficili da trasmettere, quindi è difficile che quando fai questo discorso tu venga capita, perché c'è proprio un rifiuto a pelle. È proprio e io credo che sia veramente molto legato al fatto che il discorso di base è: fai attenzione a come ti comporti, fai attenzione all'effetto che le tue parole, le tue azioni, i tuoi comportamenti, le leggi hanno sulle persone. Però questo è particolarmente urgente, soprattutto in un momento in cui ci sono tanti rischi che stiamo affrontando, c'è un futuro che vediamo incerto, non sappiamo che cosa succederà. Appunto, noi stiamo facendo varie interviste a personaggi internazionali su questo, che stanno osservando tantissimo l'Italia. Quello che mi preoccupa di più è che il rischio è veramente quello di acuire ancora di più le diseguaglianze. Questo lo vedo anche banalmente nella scuola, perché nella didattica a distanza chi è penalizzato? Chi ha genitori a casa, ha tutti gli strumenti tecnologici? No, è penalizzato chi era già penalizzato prima. Quindi anche questo è un discorso femminista, anche questo ha a che fare con il cercare di fare attenzione a cosa sta succedendo agli altri. Ed è un discorso sovversivo perché il modo in cui noi veniamo educati è individualista. Quindi, No, vabbè, ma i miei figli vanno, cioè i miei figli i compiti li fanno, noi siamo a posto. Quindi che mi importa se qua ci sono dei bambini cinesi i cui genitori non si fanno più sentire perché magari hanno detto, vabbè, sulla scuola ci ripensiamo a settembre perché mi arrivano fogli, non so che cosa fare, non conosco bene l'italiano. Io, genitore italiano, privilegiato, penso, vabbè, cioè non ci penso neanche. Invece si tratta di questo, è ovvio che è più impegnativo. Lì la filosofia diventa veramente pratica, non è più solo un discorso teorico, non è la costruzione di un bel sistema, ma è qualcosa che ha un effetto nella vita, che ha un effetto concreto. Ed è questo che dobbiamo fare, cioè il fatto di portare tutte queste parole poi a un livello di attenzione concreta durante la giornata.
Io vorrei poterti tirare fuori dal taschino, tipo ogni volta che ho bisogno di dare una risposta sensata ma pacata, o ogni volta che ho bisogno di sentirti dare delle risposte. C'è una cosa che mi rimane in testa, del discorso che hai fatto, cioè la questione del condividere alcune premesse. La morale può anche essere diversa, ma noi non ne usciamo se le premesse non sono condivise. Dopo, una volta condivise quelle premesse, possiamo differire in alcuni comportamenti, ma il principio deve essere il medesimo, altrimenti siamo allo sbando. Io mi rendo conto, spesso che quando provo a discutere con persone online che più o meno educatamente mi fanno sapere che non sono d'accordo con quello che ho detto, mi ritrovo a non sapere come affrontare la discussione perché ho la sensazione che noi non si stia condividendo la premessa. Cioè, non è che siamo d'accordo che se una cosa fa stare male un altro essere umano, anzitutto, il fatto che lui stia male non è criticabile o non è giudicabile, non posso dire no, non è vero che stai male, cioè la premessa a monte deve essere le emozioni non si scelgono, le emozioni non sono contestabili, ogni emozione è valida, se un essere umano sta provando dolore ha diritto ad essere aiutato, se tu stai causando quel dolore, anche se inconsapevolmente, anche senza dolo, è una tua responsabilità e dunque dovresti agire per provare ad arginare le conseguenze del tuo comportamento. Io spesso ho la sensazione che l'interlocutore non stia condividendo questa premessa con me. A quel punto io non so più che cosa fare perché sento che proprio non c'è un tavolo sul quale confrontarsi, non c'è un terreno comune e se manca quel terreno comune io posso dirti qualsiasi cosa, ma è come se io ti stessi parlando in un'altra lingua.
Sì, lì capisci appunto poi qual è la differenza tra magari se parli con una persona che fa filosofia, tra quello che dice e poi come si comporta, perché spesso c'è una dissonanza totale. Il problema è che appunto noi non siamo stati educati all'ascolto e quindi le persone che ti dicono così di solito ti dicono, se tu dici guarda quella persona è stata ferita da quel discorso, ti dicono è troppo debole, è un suo problema, perché lo decidono loro. Se quella persona può essere ferita oppure no, e perché non c'è alla base proprio una spinta trasformativa. Cioè, il problema è questo, che di solito quando io ti parlo, cioè riporto sempre alla filosofia perché mi sembra anche, come dire, interessante capire come si può fare questo discorso attraverso la filosofia. Quando si inizia a studiare filosofia, di solito si fa perché si leggono, si legge, di solito si legge Nietzsche. E Nietzsche è trasformativo, nel senso che il suo tentativo era proprio quello di distruggere un sistema di valori, un modo di pensare, un paradigma che era vecchio. E metteva molto in guardia, anche se anche lui dice delle cose misogine terribili, ma metteva molto, che in realtà in quel caso forse erano al contrario. Cioè lui scriveva quelle cose, ma poi si comportava in modo molto diverso nella vita.
Che è sempre meglio
Ma
dell'opposto.
sì, esatto,
Se
se
proprio
proprio dobbiamo
proprio.
scegliere. Quindi si parte da lì quando si studia filosofia, poi in realtà la filosofia rischia di diventare, se, come dire, se si mette sopra un certo tipo di terreno, retorica, quindi poi un modo per chiudere le barriere anziché aprirle, quindi anziché cercare come avere un effetto nel mondo, chiudersi. E quindi è questo che succede di solito. Quindi di solito di fronte hai un muro, quando le premesse sono, cioè nel senso tu stai facendo un discorso che è un discorso logico, cioè se noi vogliamo una società in cui le persone abbiano le stesse condizioni, in cui non sia determinato dalla nascita quello che puoi fare nella vita, perché certe cose ti verranno impedite, ma se tu hai dei desideri, poi avrai il modo di realizzarli, se hai una vocazione, avrai la possibilità di realizzarla. Il problema è che se tu spesso parti da qui, è proprio a un certo punto sì, qualcosa si inceppa, ma si inceppa, cioè quello vedi proprio, lo vedi il pregiudizio. Lo vedi che dovrebbe essere una conseguenza naturale a quel punto fare un discorso anche sulla discriminazione di genere, la discriminazione delle persone trans, le persone non etero, però si inceppa. Quindi sì, è difficile. Cioè dovrebbe essere un discorso naturale, ma è come va a toccare proprio una resistenza che è quasi istintiva, è proprio una paura di perdere terreno poi spesso, di vedere la possibile trasformazione delle cose. E alla base vedi appunto delle persone, io me ne accorgo spesso, proprio di persone che non vogliono cambiare la società, non vogliono cambiare le cose, ma bene o male a loro va bene. Vanno bene le cose così come sono. E non è solo il fatto di essere delle persone privilegiate, perché tante persone nella storia hanno avuto quella spinta trasformativa anche se erano privilegiate. È proprio qualcosa forse anche di innato. Quindi lì è molto difficile creare quel cambiamento. La cosa migliore che si può fare è cercare di utilizzare la logica e di anche imparare a comunicare in modo diverso, di non partire con come dire, non guardare queste persone come nemiche, ma rimanere nell'argomento e ripartire dalle premesse. E le premesse sono hanno a che fare con i principi democratici. Però qual è il problema delle premesse? È che dovrebbe esserci nel 2020 soprattutto una visione del mondo condivisa, cioè il fatto che vogliamo che tutte le persone abbiano le stesse condizioni, abbiano il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. E qualcuno ti può rispondere di no, ed è una bella fetta della popolazione mondiale che ti risponde di no, che di solito ha grandi privilegi. Quindi quello è il problema, è il fatto che questa visione condivisa, che dovrebbe essere alla base prima delle distinzioni destra-sinistra, prima di tutto il resto, non c'è. E questo è il grande problema. E quindi se tu dici vuoi le stesse condizioni per donne e uomini, ti dicono. O ti dicono che ci sono già e non si mettono dall'altra parte, oppure ti dicono di no. Oppure ti dicono, che è poi il discorso di solito conservatore, che devi correre se vuoi quelle condizioni. C'è Jordan Peterson, che è l'autore più famoso del mondo in questo senso, che dice questo. Cioè, in sostanza, è proprio l'idea della forza, che poi è una forza muscolare. Quindi più tu corri, più tu ragioni in un certo modo, più tu entri in quel sistema di valori, in quel modo di pensare, più tu puoi ottenere quello che vuoi. Che è il discorso per cui sì, anche una donna può arrivare a posizioni apicali se accetta quel modo di pensare e diventa tra l'altro maschilista a sua volta, quindi elimina tutto il resto. Cioè, ieri Andrea intervistava Nancy Fraser, che in questo è molto combattiva, anche molto dura con gran parte del femminismo, perche, per esempio, con Sheryl Sandberg, che è il numero 3 di Facebook, che dice: donne, dovete farvi valere, eccetera, eccetera. Però lei dice: sì, ma questo è un discorso, comunque, come dire, è lo stesso discorso che fa il capitano di Ventura, che ti dice: devi andare a combattere, devi guadagnare un sacco di soldi, cioè. Lo fai sulle spalle di qualcun altro. Cioè lo fai perché poi stai comunque delegando ad altre donne delle cose che tu non fai. Quindi tutti hai delle schiave. Noi in questo momento abbiamo degli schiavi. Ora tutto questo è in enorme crisi, però noi abbiamo degli schiavi. Magari non ce li abbiamo, ce l'abbiamo anche nella nostra stessa città, ce l'abbiamo soprattutto in altri paesi. Ce l'abbiamo in Asia, ci cuciono i vestiti, ce li abbiamo nell'agricoltura. E quindi si tratta anche di riflettere su tutto questo. Quando tu fai questo discorso, ti dicono ovviamente sei radical chic, quando in realtà stai parlando di discriminazioni, e sei buonista. quando in realtà stai solo facendo stai cercando di fare attenzione. Il problema è questo, il problema è molto nel linguaggio, ma poi il linguaggio è come dire, una manifestazione del pensiero. Il problema è che le premesse non sono condivise e non dipende solo dal fatto che usiamo termini diversi, ma abbiamo proprio diverse visioni del mondo. Questo è un problema, perché in realtà quella visione del mondo dovrebbe essere condivisa, perché è la base dell'Unione Europea, è la base delle Nazioni Unite, cioè qualcosa che ci eravamo detti dopo la Seconda Guerra Mondiale, era quello da cui avevamo deciso di ripartire. E invece no, anche sul discorso dell'hate speech, ci sono tantissime persone che dicono di poter dire qualsiasi cosa a chiunque, perché quello non è un discorso di odio, è una libertà di espressione. Ma sono 300 anni che noi dovremmo aver capito che cos'è la libertà di espressione. Ed è proprio per salvaguardare quella libertà di espressione che dovremmo capire invece cosa non siamo legittimati a dire. Ma davvero tantissime persone invece pensano di poterlo fare. Ieri sera c'è stato un signore che io non conosco, che ha preso, mi ha mandato un messaggio privato insultando, un complottista, che è rimasto molto indignato per il mio video sul complottismo.
Ok.
Complottismo. Mi ha mandato un messaggio privato insultandomi, dicendo che era una manipolatrice. Io non l'avevo ancora letto, però me ne sono accorta, perché lui sulla sua bacheca ha messo il messaggio privato con la mia faccia, il mio nome e cognome e una serie di altre cose, tra l'altro facendo una cosa, cioè come dire, denunciandosi da solo. E quella, io continuavo a dire, ma lei si rende conto che questa cosa non è lecita? Cioè lei mi può dire, mi può criticare, ma lei ha preso la mia faccia, il mio nome e cognome, ha detto... ha fatto diffamazione chiarissima, e lui continuava a dire di no, e di cose del genere ne succedono tante. Ma il problema non è solo di queste persone, che magari non hanno mai riflettuto su quali sono le leggi, non hanno mai riflettuto su cosa è giusto fare o non fare in rete. Il problema è quando te lo dicono i filosofi e quando hanno la stessa idea. Cioè Jordan Peterson è veramente uno degli autori più famosi del mondo, che è uno psicologo fondamentalmente, ma il problema è questo, ce ne sono tanti di filosofi che dicono questo, quindi in realtà, come dire, si tratta anche di un dibattito interno fortissimo, il fatto che in filosofia i gender studies sono ancora considerati, cioè tipo, non lo so, non sai che cosa fare... Non so su cosa fare la tesi, vabbè, si vede che non eri molto preparata sull'ontologia, allora ti sei buttata sui gender studies perché
è argomento jolly.
È roba frivola, e questo è il problema. E il problema ha a che fare anche molto con le emozioni, secondo me, perché la filosofia non è solo... Dato che tu arrivi, non ti iscrivi a filosofia perché vuoi diventare, per la professione che farai, per lo sbocco lavorativo, ti iscrivi di solito per, soprattutto qualche anno fa, adesso di sbocchi lavorativi ce ne sono un po' di più, ma ti iscrivi perché vuoi fare quello e basta. Quindi c'è un coinvolgimento emotivo. Il problema è quando ti convinci che la filosofia sia solo intelletto, ma non è così. Perché il processo di comprensione non è solo intellettuale, è anche emotivo. Quindi quando ti occupi di qualcosa, e non è detto che sia politica, può essere anche filosofia della mente, qualunque altra cosa, deve esserci l'aspetto emotivo. Quando io ti racconto di una discriminazione, quando ti racconto di un paese che sta cambiando, l'identità italiana che non si può più raccontare come si raccontava 50 anni fa, e questa cosa non ti emoziona, questa cosa non ti fa, non ti coinvolge, allora lì c'è proprio un problema, quindi le premesse partono anche da lì e probabilmente il lavoro va fatto prima, perché dire che tutte le persone, cioè recitare purtroppo la dichiarazione universale non è sufficiente, perché non è veramente condiviso. Questo è il grande problema di questi tempi, è la ragione per cui poi il populismo riesce ad averla vinta anche attraverso le notizie false in questi giorni, perché non c'è una cultura condivisa, invece ci dovrebbe essere, noi dovremmo avere una formazione fin da piccoli e piccole alle idee democratiche, e perché le idee democratiche sono veramente in pericolo, perché sono percepite come deboli, sono idee che non hanno attrattiva, che è la ragione probabilmente per cui gli inglesi hanno votato per la Brexit. Non è attraente stare nell'Unione Europea, non è attraente occuparsi delle altre persone più deboli, è molto più attraente fare la corsa, essere più le persone più di successo in assoluto. E questo è veramente un grosso problema, questa è proprio la sfida a cui poi si aggiungono tutte le altre cose, cioè ha a che fare proprio con quello che stiamo decidendo che sarà il nostro futuro. È un momento in cui, me lo diceva anche Vandana Shiva stamattina, dobbiamo veramente decidere che cosa vogliamo. Ci sono due movimenti globali, lei diceva, il movimento globale appunto che nega il cambiamento climatico, populista, che vuole ancora la white supremacy, che ha ancora quel modello patriarcale fortissimo e che ha tantissimo potere, e poi c'è un movimento globale invece che non vuole la liberazione di un gruppo, di una categoria, vuole l'equità di tutte le persone, vuole che le persone abbiano accesso ai diritti fondamentali e quindi si occupa anche degli altri e quindi si fa naturalmente alleato di altre categorie. E però quel movimento globale poi viene considerato appunto buonista e debole, poco attraente. Poi lo sai che cioè, non è poco attraente per tutti, però in linea generale è molto difficile restituire il potere attrattivo di quelle idee lì. Figuriamoci sull'Europa in questo momento. L'Europa è veramente in una crisi in cui veramente così tanto non è mai stata neanche prima, alla vigilia delle elezioni europee, perché è un momento di crisi, nel senso che è un momento in cui possiamo veramente decidere quale sia il futuro, che è la ragione per cui siamo entrati in contatto con delle persone a livello internazionale. Volevamo capire come vedessero l'Italia e non volevamo sentirci soli, perché poi spesso anche qui, cioè se tu continui a vedere che cosa succede, cioè quei due che recitano il riposo perenne, come dire, il riposo eterno, tu dici, va, scappo, che cosa faccio? Allora, parlare anche con delle persone, allo stesso modo di quando si cerca di leggere dei testi pubblicati all'estero, parlare con delle persone che vivono fuori, ti può aiutare per percepire che quel movimento è globale. Quello che noi stiamo facendo adesso è qualcosa che facciamo dalle nostre stanze e arriva nelle stanze di altre persone, ma in realtà ci sentiamo parte di un movimento globale e non vogliamo essere capofila di quel movimento. La cosa più importante è sentirsi parte. Quindi c'è un movimento estremamente individualista, egocentrico, che cerca sempre la gerarchia, la classifica, cerca di arrivare primo in tutto, e poi c'è un movimento che si sta veramente anche rendendo conto dell'urgenza. Perché quello che si dice del cambiamento climatico si dice da tantissimi anni. David Quammen, che ha pubblicato Spillover 6 anni fa, ci diceva che sarebbe arrivata una pandemia per il modo in cui trattiamo gli animali selvatici, per tutta una serie di comportamenti sbagliati che abbiamo, anche legati all'ecologia, all'emergenza sanitaria. Sono delle cose che si dicono da tanti... Naomi Klein, Vandana Shiva, sono decenni che parlano di tutto questo. E lo scopo non è essere i primi, ma lo scopo è fare qualcosa. Perché qui davvero il punto è pratico, qui davvero la trasformazione è concreta. Ma se tu parli di trasformazione concreta delle abitudini, dei comportamenti, dei pensieri a un certo tipo di persone, soprattutto in Italia, perché abbiamo ancora una cultura estremamente rigida e conservatrice, ti ridono in faccia, ti ridicolizzano. Poi noi con questa ridicolizzazione ci facciamo i conti ogni giorno, però davvero sentirsi parte di un movimento più grande può essere molto utile.
Perché, ovviamente nella tua opinione, però sono particolarmente curiosa di sentire la tua, perché non è attraente per alcune persone occuparsi degli altri? Perché non è attraente pensare a un noi prima che a un io?
Perché c'è stato raccontato così. C'è stato raccontato che si è deboli se si provano emozioni, perché ci è stato raccontato che viviamo in un mondo ostile e quindi lo rendiamo ostile. È in larga misura anche una profezia che si autoavvera. Cioè, abbiamo paura di essere vulnerabili, perché se tu rinunci a qualcosa per... poi è difficile anche trovare il termine giusto, perché non è né sacrificio né rinuncia. Però se tu cominci a fare attenzione agli altri e cerchi di occupartene, di prendertene cura, questo prendersi cura rispetto alla nostra cultura viene considerato qualcosa di stupido, quindi o c'è qualcosa dietro, hai altri interessi, quindi ci guadagni qualcos'altro, oppure sei stupido, sei da ridicolizzare. E questo succede anche ogni volta che cerchi di fare un discorso. Veramente questi giorni mi sono state... Poi mi è capitato tante volte, ma mi è capitato una... mi sono arrivate minacce per telefono. Non a me perché non hanno il mio telefono, però sono arrivate ai miei soci delle minacce per appunto per questo video che avevo fatto. Perché noi viviamo il problema alla base, il potere. Cioè se noi dobbiamo trovare proprio il problema alla base, è il potere. È lo squilibrio del potere e il fatto che ti dicono che, dato che c'è lo squilibrio di potere, tu lo devi andare a cercare. Occuparsi degli altri, cercare partecipare a un movimento globale di uguaglianza, significa rinunciare al potere. Quindi, dato che il potere deve essere l'unico desiderio dell'essere umano, o sei scemo o scema, oppure tu non vuoi veramente rinunciare al potere, tu hai... c'è qualcosa di... ti danno dei soldi, oppure...
chi ti paga?
Hai altro potere. Chi ti paga o che cosa vuoi? Cioè, che cosa stai cercando di ottenere? Il problema è che davvero ci sono delle persone che poi partecipano a quel movimento perché vogliono ottenerci qualcosa. Io ho trovato un sacco di gente che sembra filantropa all'apparenza, ma poi in realtà è divorata dal desiderio di potere. Il problema è questo, che è la ragione per cui prima di ogni altra cosa dovremmo riflettere sul nostro desiderio di potere, sulla nostra capacità di fare un passo indietro vero, cioè di mettere insieme quello che abbiamo e cercare di accogliere, di farci inclusivi noi per primi. Quindi il problema secondo me è questo, il fatto che siamo talmente convinti che il desiderio sia lo scopo della vita, il potere sia lo scopo della vita, quindi il desiderio di chiunque, che quando ci raccontano un'altra storia, cioè una storia in cui è possibile rinunciare al potere, in cui quello non è lo scopo, in cui è molto più emozionante, è provoca meraviglia occuparsi, come dire, il volere una società giusta. Quando racconti questa storia, che è un'altra storia rispetto a quella che c'è sempre stata raccontata, quella storia provoca un cortocircuito, quindi o sei scemo o c'è qualcosa dietro, oppure provochi una rabbia viscerale e quindi diventi anche oggetto di ossessione da parte delle altre persone. E credo che il problema sia questo, la base è il potere. Perché, e quindi, che cos'altro provoca questo? Il fatto che provoca anche il rancore, che oggi è fortissimo, che è quello su cui poi giocano i populismi. Perché su cosa stanno giocando in questo momento? Sul fatto che le persone stanno in casa, hanno difficoltà economiche, stanno impazzendo chiuse dentro casa, quindi gli stanno dando un nemico. E giocano sul fatto che le persone hanno bisogno di un nemico da odiare, di qualcuno con cui prendersela. Quando in realtà potremmo semplicemente domandarci perché ci troviamo in questa situazione, che cosa possiamo fare, certo quali sono stati gli errori che sono stati fatti, e cambiare davvero. Invece il rischio l'abbiamo visto, a livello climatico, a livello sanitario, quello che è successo negli ultimi anni è stato ignorare. Quello che è successo in questi mesi, io non lo sapevo perché non mi ero mai occupata, poi io non ho, faccio sempre attenzione a non parlare di cose che non mi competono, quindi ho parlato tanto del coronavirus ma da altri punti di vista, non dal punto di vista medico, e quindi non ho neanche smontato le fake news, perché purtroppo ci sono state le persone che mi hanno chiesto se una cosa fosse falsa o vera, una cosa che io non sapevo fino a poco tempo fa è il fatto che in realtà che probabilmente ci avrebbe provocato molta ansia se l'avessimo saputo, ma credo che fosse una cosa che poche persone sapevano, cioè sapevamo della SARS, di altre malattie infettive, però ci sembrava comunque una cosa distante. Quello che io non sapevo è che la medicina e gli scienziati di tutto il mondo sono anni che dicono agli stati di fare qualcosa perché sta per arrivare una pandemia e non vengono ascoltati. Quindi il problema è questo, è che l'azione politica non c'è e deve essere un'azione politica di concerto per forza, non deve essere un'azione di un unico, ma ce ne stiamo rendendo conto, non può essere una scelta di un singolo Stato, deve essere una scelta fatta insieme. La stessa cosa accade col cambiamento climatico, abbiamo avuto un gennaio in cui si poteva andare al mare, poi una settimana fa c'era il nevicava in tanti posti d'Italia, adesso fa di nuovo caldo, poi ha piovuto, ma al di là di questi cambiamenti del meteo, in realtà ci sono delle cose che potrebbero succedere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, probabilmente succederanno, ma non è che succedono di punto in bianco, succedono perché sono successe tantissime altre cose prima e perché un certo modo di pensare, che non ha un secolo ma millenni, è diventato inarrestabile. C'è una teoria di nicchia della filosofia che si chiama accelerazionismo, che parla del fatto che per distruggere il capitalismo la cosa migliore, poi ce ne sono tante, è una teoria di nicchia, però è ce ne sono migliaia di diramazioni, ma diciamo che una di queste diramazioni sostiene che per distruggere il capitalismo dobbiamo accelerare per portarlo all'autodistruzione, perché il capitalismo è come se fosse stata una macchina che è partita e a un certo punto ha iniziato ad accelerare e adesso sembra veramente inarrestabile. Ed è partita quando abbiamo sconvolto una serie di equilibri che c'erano proprio nella vita delle persone, un modo di pensare alla giornata, e un modo di organizzarsi, di concepire la so- Beh, qua parto, scusami, mi devo fermare. No, perché vedo che sto...
Io non no, ti dirò senso... mai fermati, non mi esce.
No, nel senso che, te dico solo così, il modo che noi abbiamo di intendere la nostra giornata, il ruolo che è il lavoro nella nostra giornata, lo scopo della nostra vita, i nostri bisogni primari, è un fatto culturale e ha un paio di secoli. Nasce più o meno con la rivoluzione industriale. È stato lì che c'è stato l'enorme capovolgimento. Erano successe tante altre cose prima e quel modo di pensare è precedente perché è almeno 2000 anni. Ma la rivoluzione industriale, con l'urbanizzazione, col fatto che ha cambiato il modo di vivere, ha proprio sconvolto la psiche anche dell'essere umano. Noi percepivamo il lavoro come qualcosa che doveva servire per sopravvivere, ma la maggior parte del tempo, come dice Hannah Arendt, serviva per vivere. Invece adesso noi abbiamo proprio creato degli scompensi, è la ragione per cui, perché si sta impazzendo soprattutto, perché si vive dentro le case. Se noi vivessimo più a contatto con la natura e con l'aria aperta, questa quarantena sarebbe estremamente diversa. La ragione che ci fa impazzire è che a un certo punto ci sentiamo la testa che esplode dentro casa tutto il giorno. E quindi sono... È proprio... Cioè, vedi che a partire dal femminismo... Il femminismo ha dentro tutte queste riflessioni. Magari non ce le ha in modo cosciente, nel senso che prima di tutto parli di parità, prima di tutto parli di gender pay gap, eccetera, eccetera, ma dentro a quel modo di pensare dà fastidio, perché quel modo di pensare ti fa capire che la storia che ti hanno raccontato, soprattutto del pensiero del mondo occidentale, non è proprio così, cioè non è la storia di paesi fichissimi, forti, più forti di tutti, ma è la storia di sopraffazione, colonialismo, dominio e stupidità, perché se noi ci troviamo in questo tempo è perché siamo estremamente potenti, ma tanto potenti che ci stiamo per autodistruggere, quindi forse siamo estremamente idioti e avere a che fare con questa idiozia è doloroso, per cui la resistenza a questo discorso, al discorso femminista, è la resistenza a al farsi delle domande proprio sulla vita in generale, che noi, sulla struttura della nostra vita, quindi sul potere, sull'arroganza che abbiamo in quanto esseri umani e sul fatto che ci stiamo per autodistruggere.
Molto bene. Provo a guardare, ci sono un sacco di domande che sono arrivate nella sezione domande piena, siccome abbiamo ancora una decina di minuti dove sono 5 e poi saluti per evitare che Instagram non salvi la diretta. Ah, vai, questa è una domanda interessante perché può fare un po' di pubblicità a cose positive, ammesso che ci siano. Ma ora, cosa ne pensi dei filosofi uomini divulgatori sui social? Qualcuno che vale la pena seguire, a parte te, Andrea?
Ci sono tanti piccoli progetti interessanti. Io non sono brava con queste cose tipo consigliaci un libro, così. La cosa da osservare è cercare di capire dove ti vogliono portare. Quindi se ti portano a una riflessione su di te, sui tuoi comportamenti, oppure no. Perché se sono un'opzione, intrattenimento. Quindi è interessante anche capire che tipo di esperimenti fanno. Per esempio, su Instagram ci sono i Filosofam, c'è Lucrezia Ercoli che fa Pop Sofia, che è un festival, e si inventa anche delle commistioni appunto tra la filosofia e la cultura pop. Tommaso Arema che fa degli esperimenti soprattutto a scuola, quindi non è lui che si mette sul pulpito, ma fa proprio degli esperimenti di comunicazione, ha portato Platone su TikTok e quindi fa divulgazione di Platone su TikTok. Quindi ci sono degli esperimenti, Lorenzo Gasparrini che parla soprattutto di tematiche femministe, poi ci sono tanti, c'è una costellazione di persone che fanno divulgazione, che fanno delle riflessioni, e questo è interessante, io vedo tanto, tanto bisogno. Di filosofia. Secondo me oggi non si può fare filosofia solo per un senso, cioè per sentirsi eruditi, ma bisogna proprio utilizzare la filosofia, e la filosofia deve entrare in dialogo con tutte le altre discipline, ma utilizzarla proprio per portare una trasformazione a livello personale e a livello collettivo. Quindi non può essere separata da questo. E purtroppo lo è stata per qualche secolo, quindi se iniziate a parlare di filosofia e vi dicono la filosofia è quella cosa con la quale, senza la quale si rimane tale e quale, beh sì, non è che avete torto, perché per come ce l'hanno studiata, insegnata a scuola, più o meno quello era. In realtà non è così. La filosofia originariamente era arte di vivere, quindi andate a cercare in questo senso. Io appunto non sono molto brava a dare consigli così poi su due piedi.
Mi sembra che questa risposta sia, cioè io la trovo molto interessante perché, come dire, io due robe so di filosofia, una delle due è maieutica, cioè mi sembra molto più interessante, anziché una lista di persone da seguire, ti do gli strumenti per capire chi può arricchirti in qualche modo e chi invece si limita a tenere la filosofia su un piano strettamente teorico, quando da quello che ho capito o credo di aver capito ascoltandoti in generale anche oggi, la filosofia ha la necessità di entrare nel pratico.
Sì, infatti io non amo fare, tra l'altro, poi do tanti consigli, suggerisco delle persone, però così su due piedi, né liste dei buoni né quelle dei cattivi. Anche perché mi sembra, quindi le faccio quando mi viene in mente di suggerire qualcosa, quindi di dire andate a leggere, a vedere questa cosa, soprattutto sul gruppo Facebook che abbiamo. Mi interessa, cioè ogni tanto dico, cioè, dico che qualcuno non mi piace perché magari mi fa cioè dopo una lunga osservazione fa qualcosa che proprio per me è inaccettabile, però secondo me è molto più interessante andare a cercare delle cose, anche quelle di nicchia. Per esempio, a me piace molto come Anna Liside su YouTube racconta la filosofia, lei insegna al liceo e lei fa, mi piace un sacco la sua voce e il modo in cui lei racconta sia alcuni temi che alcuni autori. Quindi se volete anche un po' di storia della filosofia, secondo me raccontata molto bene, proprio anche come tono di voce, Anna Liside, lo fa su YouTube. Quindi cercate, suggerite anche a me se trovate qualcosa di interessante, però soprattutto secondo me cercate questo, perché la filosofia se rimane sulla carta non serve a niente, come qualsiasi altra disciplina. Diventa veramente interessante quando poi ti porta, ti fa fare, ti cambia il modo di vivere. Io ho visto un sacco di persone che si occupavano di cose e poi nella vita facevano tutt'altro. E quindi, secondo me, quella è la cosa interessante.
Ok, allora intanto io voglio ringraziarti tantissimo per questa ora perché la sento veramente preziosa, quindi anzitutto grazie, te lo dico io, immagino di
Grazie a te.
stare anche insomma dando voce a un sacco di persone che ci hanno seguito. Vi ricordo, questa puntata sarà disponibile adesso per 24 ore, rimarrà la live su Instagram e poi ASAP, però mi dovete dare il tempo di capire tecnicamente come funzioni questa cosa, poi diventerà anche un podcast che troverete su Spotify che potrete ascoltare gratuitamente, che si chiama Palinsesto Femminista. Se volete trovate già una intro per capire, per salvarvi, eccetera, eccetera, arriverà immagino nel giro di 24, massimo 48 ore, spero. Vi ricordo, questa cosa dura per 2 settimane, quindi noi ci vediamo anche già domani. Domani alle 18 saremo qui, ci sarò io e ci sarà Carlotta Vagnoli e parleremo di femminismo sex positive e quindi di slut shaming, un po' di come ci si sente, delle volte, sembra di tradire noi stesse quando mettiamo in mostra la nostra femminilità, pur essendo femministe, rimanendo femministe, insomma ci sarà un discorso del genere che faremo. E ovviamente, nuovamente, grazie, grazie veramente Maura per questa diretta, grazie per un sacco di altre cose. E grazie a tutti voi che avete guardato, tutte, tutti e tutte, proviamo a essere il più inclusivi possibili, e ci vediamo domani alle 18 e mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa, di questo progetto, di questa nuova idea. Grazie mille a tutte e
grazie.
Tutti.
Grazie.
Ciao.
Grazie a te. Grazie.